incontro, cioè a me e a Federico ha dato una mano enorme, perché ha recuperato materiali, lavori scritti di Mario Dempero, ne ha costruito una dispensa, e era, a un certo punto, proprio andando a vedere, perché sono, riguardavano, erano articoli che attraversavano tutto il lavoro di Mario di divulgazione, e andandolo a rivedere abbiamo detto, beh, ma questa è veramente una... bello andare a ripercorrere gli articoli che ha scritto. Quindi questa dispensa, per chi vuole, è a disposizione. Qui ci sono dei fogli, e se qualcuno vuole lasciare la sua mail, gliela mandiamo. Quindi questo anche per dirvi che in realtà Giovanni ci ha dato tutti i materiali per fare un'ottima intervista. Se non lo faremo, sarà responsabilità nostra, perché insomma eravamo veramente stati aiutati tanto, quindi ci tenevo a ringraziarlo per il lavoro che ha fatto in questi due mesi in estate, supportandoci. Il terzo grande ringraziamento si collega al motivo di questa dispensa, fa agli ospiti che ci sono oggi. Primo è Federico Carlo Simonelli, è assegnista di ricerca all'Università di Milano, dottore di ricerca, in particolare si occupa di nazionalismi del Novecento, è uno dei massimi studiosi di fiumanesimo, in particolare ricordo del suo lavoro D'Annunzio, il mito di Fiume, ma sono tanti i lavori sul nazionalismo che ha fatto Federico, e oltre a essere un mio carissimo amico, quindi insomma c'è molta stima, ecco, nei suoi confronti. Ci tenevo che in questo incontro, in cui si parlava di una nuova figura di estrema destra come Donald Trump, ci fosse questo dialogo anche con movimenti nazionalisti del passato come riferimento, e quindi gli ho chiesto se poteva essere con me ad accompagnarmi in questa intervista. Il grazie più grande va a Mario Dempero per essere qui. Per me è veramente un incontro di grande prestigio, credo che sia proprio, non è una presentazione oggettiva dire che Mario Dempero è uno dei massimi studiosi che abbiamo di Stati Uniti oggi in Italia. Io da studente, ma non mi piacciono le cose autoreferenziali, ma penso sia importante questo dialogo, cioè la prima volta che lo incontrai fu sul libro Libertà e Impero, gli USA e il mondo, quando ero studente di scienze politiche. Ma dico questo, qui lo trovate poi al banchetto nella versione, diciamo, poi riedita, dico questo perché andare a prendere tutto quello che è il lavoro scientifico di Mario Dempero, se voi scorrete la parte finale delle note, vedete che dietro ogni articolo che oggi magari trovate c'è dietro un lavoro di studio enorme. Cioè Mario Dempero è una figura che può tenere insieme tutto lo studio della politica estera, in particolare, non solo estera, ma soprattutto sulla politica estera degli Stati Uniti dalla fondazione ad oggi. E quindi nel momento in cui va ad utilizzare dei paradigmi, lo fa avendo alle spalle tutto questo. E davvero, scorrere soltanto l'indice delle note finali, secondo me, è importante. Perché, diciamo, ci tenevo a dire questo, perché fa parte un po' del nostro metodo di storici. Cioè quello di cercare il più possibile, nel momento anche ci caliamo nell'attualità, e forse gli studiosi che... diciamo di un certo paese studiano un altro paese, hanno un costante dialogo con l'attualità, forse più di altri storici, ecco, di storici magari italiani che si occupano dell'Italia, perché sono continuamente interrogati su quello che sta accadendo. Ci tenevo però a dire che dietro a quello non c'è soltanto una conoscenza degli Stati Uniti di oggi, ma c'è dietro una conoscenza di due secoli degli Stati Uniti. La seconda cosa per cui credo che Mario Dempero sia oggi un riferimento è il fatto che a fianco a questo lavoro scientifico affianca un lavoro di divulgazione, secondo me, di altissimo livello. Noi, appunto, raccogliendo questi articoli con Giovanni, abbiamo visto che erano nell'ultimo anno e mezzo quasi un centinaio, poi non sono tutti, quindi insomma a questa produzione, per esempio, se vi capita, io vi consiglierei di andare ad ascoltare i podcast su 13 presidenti degli Stati Uniti curati da Mario Dempero. Quello che lui fa nel suo blog United States of World, se non sbaglio, e sui giornali, pubblicato su tantissimi giornali, a me sembra veramente un servizio pubblico, perché leggendo ogni tanto i suoi interventi a tratti ho come proprio quella sensazione di gratitudine verso avere uno sguardo più complesso e dire, ma caspita, dopo aver letto questo articolo mi sento anche un po' esperto della materia. In realtà è solo un transfer, perché sto rubando delle cose che scritte da lui, però mi viene da dire, mi sento un po' esperto anch'io, e davvero vi consiglio di seguirlo, perché quello che sta facendo, secondo me, è davvero quello che mi immagino possa essere un servizio pubblico. In conclusione, adesso basta, mi taccio, perché è bene lasciare la parola al nostro ospite. Lo faccio con una domanda introduttiva. Credo che sia quasi inevitabile partire un po' da quello che sta accadendo in questi giorni. Il vertice in Alaska, tra l'altro ho scritto proprio un articolo di recente, Caramelle alaschiane, in cui un po' vai anche a recuperare la simbologia del ruolo, del perché in Alaska, e poi quello che è accaduto dopo, il ritrovamento in hotel di documenti che dovevano essere segreti, ma già era successo in precedenza con Waltz, la famosa chat dell'Atlantic, e poi la bilaterale. Insomma, cosa sta accadendo adesso, in questo momento, negli Stati Uniti e la politica di Donald Trump, proprio in riferimento a questo vertice, tra l'altro fotografatissimo, in cui le immagini sono state centrali.
Grazie. Grazie per l'invito, grazie per la presentazione molto generosa, quasi imbarazzante. Insomma, ti ringrazio molto per le tue parole, e grazie a voi per essere qui. Insomma, fa molto piacere partecipare a questo festival. Allora, cosa sta succedendo? La risposta inevitabile dello storico è: non lo so, non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché tante informazioni non possiamo conoscerle. Lo storico lavora in archivio. Gli archivi hanno regole loro, se va bene alcune cose le scopriremo tra 30 e 40 anni, e probabilmente nemmeno allora, anche perché tra le tante cose sta anche mutando la natura della fonte e le modalità di preservazione della fonte. Oggi sono comunicazioni elettroniche che vengono spesso immediatamente cancellate, anche se ci sono, nel caso degli Stati Uniti, norme federali per il loro mantenimento. Quindi distinto mi verrebbe da dire: non lo sappiamo. Possiamo provare a fare delle riflessioni e possiamo fare, credo, da studiosi che cerchiamo di confrontarci col presente, di provare a decrittare, a capire il presente, e possiamo avanzare delle ipotesi e mostrare la complessità dei processi. Noi questo siamo chiamati a fare. E allora, se facciamo questo, vediamo un paio di cose. C'è tutta la simbologia di questi incontri, a cui accennavi tu, però la simbologia è interessante. I simboli sono importanti nella politica, i simboli sono importanti nelle relazioni internazionali. La scelta dell'Alaska, a cui ho dedicato questo articolo, poi è finito su un quotidiano, ma io gli ho dato il mio titolo citando, no, prendendo Paolo Conte, no, Buchi. La simbologia è interessante, è una simbologia atta a sottolineare, a rimarcare un dialogo bipolare tra potenze superiori che in quanto tale hanno privilegi e responsabilità diverse dagli altri e che negoziano su una materia che riguarda anche altri attori, altri soggetti, l'Ucraina, ma rispetto alla quale questi altri attori, altri soggetti hanno minor voce in capitolo o non hanno voce alcuna. Allora, abbiamo un presidente degli Stati Uniti che questa visione, credo, l'ha abbracciata pienamente, la ostenta, la presenta e la giustifica. In questa seconda esperienza presidenziale con una più marcata declinazione imperiale, nel discorso di insediamento del 20 gennaio scorso, Trump ha offerto tutta una serie di riferimenti storici imperiali da utilizzarsi come modelli, come analogie positive, come lezioni della storia. Ha citato il presidente dell'ascesa imperiale di fine 800, William McKinley. Ha usato uno slogan storico dell'espansionismo ottocentesco, il destino manifesto, no, del nazionalismo cristiano, che giustificava e spiegava questo espansionismo. Ha indicato letteralmente, una citazione testuale, l'espansione territoriale come nuovo obiettivo di politica estera, cosa che nessun presidente degli Stati Uniti ha fatto, se non il presidente Polk nel 1945. Io pensavo, quando ha menzionato l'espansione territoriale come obiettivo di ritrovare qualche riferimento analogo almeno a inizio Novecento con Theodore Roosevelt, invece no, bisogna andare indietro di due secoli, quasi due secoli. Quindi ha fatto proprio un lessico deliberatamente no imperiale che poi serve per giustificare questa visione delle relazioni internazionali. C'è una visione neoimperiale in cui poche grandi potenze hanno gli attributi, la dotazione della potenza reale e che quindi grazie a questo decidono sopra la testa degli altri. E sull'Ucraina decidono Russia e Stati Uniti in un dialogo diretto. Per fare cosa? Presumibilmente per disciplinare l'ordine internazionale. L'imperialismo è uno strumento di disciplina, è uno strumento di governo delle cose del mondo, no? Basato appunto su una precisa gerarchia, incline se necessario a dispiegare la violenza, per disciplinare e ordinare le relazioni internazionali, per limitare la sovranità altrui e per trarne dei vantaggi. Perché l'altro codice retorico, discorsivo che Trump utilizza sempre è un codice abbastanza grossolanamente realista. Trump non sorride mai, la politica è aspra, è brutale, è sopraffazione o sconfitta, no? È vittoria o subordinazione, è rapporto di forza, sistematicamente. Se questa è la politica, se queste sono le relazioni internazionali, non ci sono valori, principi o anche alleanze naturali. È l'antitesi di un'altra ideologia che abbiamo, cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, no? Quella dell'atlantismo democratico, della comunità di democrazie, eccetera, 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 abbastanza stucchevole anche, no? Nella bocca di Biden. Trump parla un linguaggio antitetico in cui la politica è politica internazionale, è politica di violenza, è rapporto di forza, è gioco a somma zero, no? Lui è ossessionato dalle bilance commerciali, perché le bilance commerciali la somma zero la riportano, no? Se c'è un attivo da una parte, c'è un passivo, un deficit dall'altra. È un gioco a somma zero in cui se tu vinci qualcun altro simmetricamente deve perdere. E in questa visione tutto è contingente e con una parola che sta, un anglismo che sta un po' utilizzando anche nel gergo corrente italiano, è transazionale. Ogni cosa è una transazione, è uno scambio. Io faccio qualcosa e in cambio ottengo qualcosa. E allora che scambio si immagina con la Russia? Io credo che è uno scambio in cui l'obiettivo è distaccare, allontanare la Russia da questa tenaglia sotto cui è posta nei confronti della Cina, questa dipendenza che ha maturato dalla Cina, no? La Cina compra petrolio a basso prezzo, garantisce tutta una serie di beni alla Russia, però è un rapporto squilibrato decisamente a favore della Cina, che evidenzia, se vogliamo, anche la subalternità e la debolezza russa. C'è questo, c'è un interesse nazionale statunitense da soddisfare, credo, con parametri primariamente economici, ed è un interesse nazionale che si intreccia con l'interesse privatistico, patrimonialistico di alcuni interessi specifici legati a questa amministrazione, l'industria estrattiva e della stessa famiglia Trump, perché quello che abbiamo assistito in questi mesi, se guardiamo la politica estera degli Stati Uniti, è una propensione a usare la politica estera per l'arricchimento personale. Posso fare mille esempi che sono, di nuovo, non sono nemmeno dissimulati, non sono nascosti, sono ostentati e messi al servizio di questa narrazione, una narrazione in cui il più forte prevale, il più debole soccombe, il più furbo se la cava, diciamo così. Dentro questo schema c'è l'Ucraina, ci sono i paesi europei che provano a mettere sul tavolo loro delle cose. L'Ucraina ha firmato un accordo capestro con gli Stati Uniti rispetto allo sfruttamento delle sue risorse naturali potenziali, perché tutte da verificare. Gli europei mettono sul tavolo un impegno ben maggiore a farsi carico, diciamo, degli oneri militari, della spesa militare nell'Alleanza Atlantica. Gli europei dimostrano disponibilità ad acquistare tecnologia militare statunitense, ovvero a finanziare il trasferimento di questa tecnologia all'Ucraina, europei e Ucraina, che ovviamente hanno interessi diversi da quelli dei due giganti, uno regionale e l'altro globale, la Russia e gli Stati Uniti, coinvolti nella questione. E abbiamo visto questo viaggio della speranza, no? Di Zelensky, accompagnato e scortato da vari leader europei. Perché, e qui mi fermo, perché è quasi inevitabile che qualsiasi accordo di pace sull'Ucraina, anzi è inevitabile, si concluda con delle concessioni territoriali alla Russia, non formalizzate, che magari congelano, fotografano e congelano la linea del fronte per dove si trova adesso, in aggiunta alla Crimea, però dentro le varie diverse variabili che compongono l'equazione di questa pace c'è una variabile oggi non risolta. Anche un'Ucraina mancata di territorio, diciamo così, è un'Ucraina che deve avere una credibile garanzia alla propria sicurezza e quindi alla propria sovranità. Gli europei stanno facendo in modo accelerato cose che non hanno fatto in passato per contribuire a offrire questa garanzia, ma questa garanzia, per essere credibile, quindi efficace, per avere un effetto dissuasivo, deterrente rispetto a ulteriori ambizioni territoriali russe, questa garanzia richiede una presenza, un coinvolgimento degli Stati Uniti, ed è questo che Zelensky e gli europei chiedono a Trump. Trump sembra essere abbastanza riluttante ad offrirla, perché appunto è mosso, credo, da interessi altri. Questo mi sembra quello che si può dire rispetto a tante cose che dicevo all'inizio non sappiamo, non possiamo sapere, e che eventualmente scopriremo nei giorni, nei mesi, magari negli anni a venire.
Perfetto, grazie. Intanto mi inserisco qui proprio su questo argomento. Ci siamo accordati per passarci un po' la palla degli stimoli da sottoporre, e in realtà avete già toccato degli elementi molto interessanti. Tanto grazie Marco per avermi invitato a partecipare a questo scambio, grazie anche per questa disponibilità a confrontarci su dei temi che io lambisco nelle mie indagini che riguardano appunto movimenti affini, simili, ma diciamo di molti anni fa. E il primo elemento fondamentale da sottolineare quando parliamo di storia e quando ragioniamo tra storici è che i parallelismi storici sono sempre un esercizio molto rischioso che ci porta a fare anche grossi sbagli, però sono quasi inevitabili a volte nel dibattito pubblico. Tutta la situazione che adesso è stata fotografata, adesso che abbiamo visto, in realtà mette in crisi la narrazione pubblica, mette in crisi il giornalismo, mette in crisi anche le autorappresentazioni delle stesse democrazie occidentali, e non solo. Che cosa siamo? Che cos'è l'Occidente? Un'autorappresentazione che negli ultimi 40 anni sembrava cullarsi intorno appunto all'emisfero democratico, no? E si cullava, si nascondeva, si consolava con l'immagine di questo arbitro globale della democrazia, un'immagine che chiaramente sappiamo artefatta, e che tuttavia nel dibattito pubblico risolveva molti problemi, anche e soprattutto sullo stato, diciamo, del dibattito riguardante i diritti, riguardanti le istituzioni, che cosa è la democrazia oggi. Bene, il trumpismo chiaramente sta ridisegnando tutto questo. E adesso io anche, non solo come studioso, ma anche come cittadino, come ascoltatore, quando appunto ascolto considerazioni simili, una fotografia così anche preoccupante, mi viene da pensare, quasi come cittadino, che le mie certezze, insomma, siano un po' in pericolo, così come lo erano forse le certezze di coloro che vivevano, che ne so, in un paese della triplice intesa. In Italia, finita la prima guerra mondiale, arriva un presidente degli Stati Uniti, Wilson, che propone la League of Nations, la cosiddetta società delle nazioni, che promette un avvenire senza guerre. E tuttavia poco si dice, soprattutto nell'istruzione primaria, ma fioriscono in tutto l'Occidente movimenti di destra, i nazionalismi europei in generale, anche quello italiano, che in realtà lanciano degli strali contro questo disegno. Cosa ce ne facciamo di un organismo sovranazionale? Perché una volta caduti gli imperi come quello asburgico, quello zarista, le nazioni non possono finalmente fare a gara su chi è il più forte? E questo avviene anche negli Stati Uniti, c'è un dibattito tra democratici e repubblicani. E fa quasi effetto leggere nel novembre del 1920 certi giornali dei nazionalisti italiani che salutano la vittoria elettorale di Harding, che batte l'erede di Wilson, il democratico, l'erede di Wilson, e vince il repubblicano Harding. E vediamo questi titoli: finalmente vince un uomo d'affari repubblicano, che finalmente ci farà dimenticare le follie, appunto, universaliste di Wilson. E dunque la cosa interessante è questa, appunto, sappiamo bene, non occorre che riassumiamo cosa avviene nel ventennio successivo alla prima guerra mondiale. Tuttavia chiaramente, pur nel rischio di questi parallelismi, viene da chiedersi, anche poi andando avanti nel tempo, pensando alla conferenza di Monaco, purtroppo, ecco, molte volte questi eventi, questi snodi vengono analizzati anche grossolanamente da opinionisti, giornalisti. Tuttavia questi parallelismi fanno anche pensare, quando si pensa al vertice d'Alaska e si pensa alla conferenza di Monaco, in cui, appunto, parlando di grandi potenze che si arrogano il diritto di arbitri degli altri, insomma, a un certo punto fanno un vero e proprio baratto di territori e non solo. Quindi mi viene da chiedermi, no? Anche di fronte al dibattito pubblico di questi giorni, insomma, come a Monaco vediamo confrontarsi delle democrazie, più o meno, che in un certo senso accettano il dialogo con la nuova politica totalitaria, quindi con Hitler e Mussolini. Benissimo, Trump in questo senso costruisce non solo attraverso la sua politica interna un nuovo sistema, un nuovo modo di intendere l'America, ma addirittura un nuovo modo di intendere le relazioni internazionali, in cui cade la pregiudiziale democratica. Quindi noi, nuovo sistema di governo, costruiamo un nuovo Occidente che si fonda su altri valori. Quindi io posso trattare tranquillamente con Putin sulla base di nuovi principi che non sono quelli artificiosi, finché vogliamo, tuttavia rassicuranti, della democrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Io ti chiedo, è possibile ragionare anche in questi termini simbolici?
Allora, io confesso, non amo le analogie, faccio lo storico e non amo le analogie storiche, e non amo l'idea che la storia offra lezioni, se non una, la lezione della complessità e la lezione, diciamo così, della contestualizzazione. È partito un grande dibattito negli Stati Uniti qualche anno fa, intensificato dopo la tentata eversione, no? Trumpiana, successiva al voto del 2020, il dibattito sulla categoria di fascismo. Trump è un fascista? E sono intervenuti grandi studiosi, grandi storici del fascismo. L'ultimo in ordine di tempo fu Paxton, che dopo il 6 gennaio disse: mi sono sbagliato, sì, ho un fascista per A, B e C. A me non piacciono queste comparazioni, no? Diacroniche, diciamo così, perché tendono a decontestualizzare, diciamo così. E non mi piacciono tanto le lezioni della storia, dicevo, perché se ne abusa, no? La lezione di Monaco è una lezione invocata, evocata e utilizzata costantemente nella politica estera statunitense del secondo dopoguerra. Fu usata per giustificare l'intervento in Vietnam. La lezione di Monaco è la natura di un regime politico definisce le modalità della sua politica estera, un regime autoritario intrinsecamente aggressivo. B, se non fermate sul nascere questa aggressività avrà un effetto domino, diciamo così, e se ne pagheranno le conseguenze. Quindi un dittatore non si può pacificare, si può fare appeasement nei confronti di un dittatore, perché considererà questo come un segno di debolezza e raddoppierà, rilancerà nella sua aggressività. Detto questo, io credo viviamo in un contesto che può essere comparato, ovvero rispetto al quale la lezione della complessità del primo Novecento, dell'immediato primo dopoguerra, può aiutarci. Anche allora si veniva da un mezzo secolo di accelerata globalizzazione, di integrazione globale, misurata e misurabile in primo luogo con la percentuale rispetto alla ricchezza globale, PIL, un ipotetico PIL globale, la percentuale del commercio internazionale che esplose, misurabile con la le mobilità migratorie, cavallo trotto e Novecento, verso le Americhe primariamente, ma non solo verso le Americhe, conobbero picchi senza precedenti, misurabile nel caso degli Stati Uniti nella natura pluralistica multietnica, non ancora multiraziale, degli Stati Uniti dell'epoca, quando all'inizio della prima guerra mondiale più di quasi il 20% della popolazione era cittadini, gli americani erano nati all'estero. Ecco, allora possiamo prendere quel mondo lì che crollò con la prima guerra mondiale e non si riprese più per, fino agli anni 70, 80 e 900, possiamo compararlo con l'oggi, perché la reazione nazionalista o sovranista, no, per usare un neologismo ormai di uso comune, che Trump incarna, esprime, è una reazione, credo, alla crisi della globalizzazione. Io da storico dell'età contemporanea tendo a considerare il 2008 uno spartiacque cruciale, no? Molti di noi immagino abbiano una memoria vivida della crisi del 2008. Chi di voi, noi, aveva un mutuo o ha un mutuo contratto prima del 2008 sa bene che passaggio è stato quello del 2008. Chi di noi ha acquistato prima del 2008 un bene immobile in un centro medio piccolo della penisola italiana sa bene che il valore non è mai più tornato al pre-2008, tutte le conseguenze del caso. Quindi qualcosa che noi abbiamo sperimentato, che molti hanno sperimentato, negli Stati Uniti è stato sperimentato al quadrato. Tra gli anni 70 e la crisi del 2008 cosa è successo negli Stati Uniti? Gli Stati Uniti hanno deindustrializzato, hanno delocalizzato gran parte della loro produzione industriale. Gli Stati Uniti si sono trasformati in una società di servizi avanzati. Gli Stati Uniti hanno partecipato attivamente, hanno guidato un processo di integrazione globale che ha stravolto le nostre vite, il modo in cui consumiamo, che ha creato catene transnazionali di valore che in ogni bene che utilizziamo, a partire da questo microfono, si manifestano, no? Con il design fatto in un paese, le materie prime prodotte in un altro, l'assemblaggio in un altro ancora, distribuito su cargo standardizzati, su container standardizzati su cargo che si muovono, no? Dentro un common così fondamentale come lo spazio marittimo, eccetera, eccetera, eccetera. Quelle dinamiche di integrazione hanno segnato la storia. Nel 2008 è esplosa una crisi profondissima che ha travolto la speculazione immobiliare che aveva accompagnato quella finanziaria che aveva lubrificato la globalizzazione. Provo a farla il più semplice possibile. Se prendete il caso degli Stati Uniti, tra gli anni 70 e il 2008 avete deindustrializzazione, avete un'esplosione delle diseguaglianze di reddito e ancor più di ricchezza, appunto anche di politiche fiscali di un certo tipo, e avete però una crescita esponenziale dei consumi. Consumi come percentuale del PIL crescono di 10 punti, è tantissimo, dal 60 al 70%. Come si fa a consumare di più quando una fetta consistente della tua popolazione guadagna di meno? Si consuma a debito, ovvero si consuma mettendo a pegno, a ipoteca, a collateral, un bene immobile il cui valore cresce esponenzialmente. Tutto ciò è crollato come un castello di carte nel 2008. La rabbia di un pezzo d'America è legata a questo. È la rabbia di un pezzo d'America deindustrializzata, ma è la rabbia anche di milioni di americani, soprattutto bianchi a reddito medio, che hanno visto, diciamo così, il valore dei loro immobili, come il valore di tanti nostri immobili in città italiane, crollare, ed era il valore, la crescita costante del valore di quegli immobili che permetteva loro di rinegoziare costantemente il loro indebitamento e di continuare a consumare. Ecco, questo è un meccanismo che ci mostra analogie con la crisi di un ceto medio post prima guerra mondiale o pre prima guerra mondiale, o con la crisi del 29. L'analogia più frequente nel 2008 è stata con la crisi del 29, anzi quell'analogia, quella lezione ha ispirato molte politiche pubbliche a partire da quelle di Obama. Trump cavalca questo malessere e Trump cavalca quella che a tutti gli effetti è una crisi della democrazia, Il 2008 cos'è stato tra le tante cose? È stato un momento in cui la democrazia è venuta meno, le democrazie sono venute in parte meno nella loro funzione fondamentale, che è quella di garantire la sicurezza dei propri cittadini. E non è solo la sicurezza fisica da aggressioni esterne, la sicurezza in senso esteso. Se d'improvviso mi pignorano la casa, e nel solo 2009 negli Stati Uniti sono state pignorate 3 milioni di abitazioni, se d'improvviso mi pignorano la mia casa, vedo venir meno drasticamente svalutato quell'asset di risparmio che mi aveva permesso di sopravvivere avendo un reddito, diciamo così, stagnante o addirittura calante, beh, insomma, quella democrazia ha fallito. Nel caso degli Stati Uniti questo fallimento della democrazia si è intrecciato, diciamo, con dinamiche altre, peculiarmente statunitense. Ci sono delle assonanze, da queste sono partito, con i casi europei c'è una peculiarità statunitense, ed è si è riaperta anche la frattura razziale per le elezioni di Obama, perché paradossalmente afroamericani o ispanici sono stati in parte meno colpiti dagli effetti di quella crisi, spesso essendo talmente poveri che non avevano neanche l'immobile, no, da mettere a collateral, spesso perché beneficiari di quel minimo di welfare che negli Stati Uniti esiste, che è destinato a chi sta sotto la soglia della povertà, dove sono rappresentati sono afroamericani e ispanici. La famiglia afroamericana oggi ha un reddito medio che è circa il 40%, inferiore a quello di una famiglia bianca, reddito mediano, no, da censimento ultimo. E quindi beneficiari di politiche pubbliche che hanno tutelato loro, non hanno tutelato quel ceto medio impoverito invece che ha preso una durissima bastonata dalla crisi del 2008. Ecco che la rabbia è una rabbia sociale, è una rabbia che si rivolge contro una democrazia che ha fallito nel suo compito, ma è una rabbia che può essere anche canalizzata attraverso codici razziali. Mi fermo qui. Trump è un uomo non particolarmente coerente nella sua traiettoria, biografia pubblica e poi politica. Sappiamo che è stato un immobiliarista di poco o nullo successo, con 6 bancarotte, finite sanzioni amministrative, l'ultima è stata recente perché gonfiava i valori dei suoi immobili per ottenere, li gonfiava con le banche per ottenere condizioni creditizie migliori, li sgonfiava con il fisco per non pagare tasse, no? Un gioco che poi... Tra le tante sanzioni amministrative c'è stata anche una sanzione di 25 milioni di dollari perché aveva creato una finta università, la Trump University, che rilasciava finti diplomi. Questo siamo. Ecco, dentro questa, come dire, un'espervita molto così, un po' particolare, in cui è stato a lungo democratico, ha finanziato la campagna elettorale di Hillary Clinton per il Senato, è stato poi indipendente, voleva candidarsi alle presidenziali come indipendente, in cui il suo successo è stato grazie ai reality televisivi, è lì, non è l'imprenditore Trump che ha successo, è la celebrity televisiva. Dentro questo percorso molto ondivago, incoerente, una coerenza l'ha trovata, ed è il suo razzismo. Trump, padre e figlio, furono oggetto di varie indagini di autorità municipali, statali e anche federali per le loro politiche discriminatorie nella vendita e affitto di loro immobili a membri di minoranze, soprattutto neri. Trump negli anni 80 sostiene una campagna di tolleranza zero contro la criminalità urbana che spesso ha toni razzisti. Nel 1989 compra su tutti i quotidiani di New York una pagina in cui invoca la pena di morte per i 5 ragazzi neri e ispanici di Central Park, ingiustamente accusati e ingiustamente condannati per una violenza, lo stupro di una ragazza bianca che stava facendo jogging nel parco. E se andate a leggere quella pagina è straordinaria, trasuda quella violenza e quella crudeltà che oggi è cifra distintiva della sua retorica, no? Della sua postura. Dice Trump in quella pagina: io non voglio capire, non voglio perdonare, voglio che questi soffrano. Dice così. Trump nel 2011 è tra i principali istigatori di una teoria cospirativa secondo la quale Barack Obama era un occupante abusivo della Casa Bianca. Perché un occupante abusivo? Perché l'ufficio presidenziale è l'unica carica elettiva negli Stati Uniti per le quali non basta la cittadinanza, ma è richiesta obbligatoria anche alla nascita sul territorio nazionale degli Stati Uniti. Arnold Schwarzenegger è stato governatore della California, gli sarebbe piaciuto candidarsi come governatore della California, una figura politica pesante, insomma. Non ha mai potuto candidarsi alla presidenza perché è nato in Austria, come forse sapete. È partita una polemica sul certificato di nascita di Obama, secondo la quale il certificato di nascita era stato falsificato, Obama era nato in Kenya, secondo queste teorie, o addirittura in Indonesia, dove visse a lungo da bambino con la mamma antropologa. Il subtesto, il sottotesto di quella campagna è abbastanza chiaro, è che un nero a Casa Bianca non ci deve stare, no? Un nero in ultimo è africano. E a finanziare quella campagna, in prima linea quella campagna, fu Donald Trump. Guardate bene, poi mi finisco, quando poi fai campagne di questo tipo, inietti dentro un corpo, quello della democrazia americana, già in sofferenza, già affaticato per tutta una serie, inietti un veleno, una tossicità che poi entra in circolo, farla uscire poi diventa molto complicata. Gli ultimi sondaggi di cui disponiamo del 2016-2017, 6-7 anni dopo l'umiliazione pubblica a cui fu costretto Obama, che dovette andare in televisione ed esibire il proprio certificato di nascita. Nessun presidente bianco è stato mai chiesto di esibire il proprio certificato di nascita. Ecco, 6-7 anni dopo quell'umiliazione, da sondaggi una fetta consistente, secondo alcuni sondaggi ancora maggioritaria, dell'elettorato repubblicano continuava a credere che Obama avesse falsificato il suo certificato di nascita. Perché quando quei veleni entrano in circolo, dicevo, poi farli uscire è molto complicato. Ecco, quei veleni Trump li ha alimentati, di quei veleni credo Trump sia in larga misura il prodotto.
Su questo tema dei veleni, dell'avvelenamento delle fonti, delle narrazioni, dell'immaginazione, delle frustrazioni di questo ceto medio impoverito e che si abbevera spesso da queste narrazioni, di fatto, mi viene in mente anche un altro elemento interessante che potrebbe essere parte della tua riflessione. Nel 2008, 2008 e gli anni limitrofi sono anche gli anni in cui fa la sua apparizione quella che forse per uno storico del domani sarebbe la principale fonte per ricostruire l'immaginario, le aspirazioni, le frustrazioni del ceto medio impoverito dalla grande crisi. È una fonte immateriale sulla cui conservazione, insomma, bisogna ancora riflettere, che sono i social media. 2008 all'incirca, 2009-2010, Facebook per esempio comincia a assestarsi come un must have di chiunque nell'Europa occidentale, negli Stati Uniti, e non solo, poi arriverà Twitter, poi diventerà X naturalmente, e poi arriveranno Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. Bene, ora sembrerà forse superficiale come osservazione, ripeto, è l'osservazione di un osservatore, non tanto di uno studioso. Ma ti chiedo, ecco, tu parlavi appunto del fatto che Trump può essere considerato un prodotto e allo stesso tempo un motore di queste rappresentazioni isteriche, di queste rappresentazioni d'odio, di queste narrazioni tossiche, se così possiamo dire, che avvelenano il dibattito, perché non basta lanciare una notizia e aspettarne la smentita, perché non so quale slogan, quale regola giornalistica sostiene che una smentita è una notizia data due volte, quindi non vale. Una volta che una notizia, una rappresentazione, uno slogan è lanciato o una falsa ricostruzione, chiaramente la velocità con cui questa viaggia chiaramente la rende pressoché indistruttibile. Bene, mi viene in mente anche una dichiarazione un po' controversa, ma insomma, considerando il personaggio non stupisce, dell'ideologo, di quello che è considerato l'ideologo di Trump, che è Steve Bannon, delirante e assolutamente immaginifico ideologo del conservatorismo americano e molto vicino a Trump, che a un certo punto in un suo recente intervento dice bisogna assolutamente riempire lo spazio in cui viviamo di spazzatura. Lui disse shit, che sarebbe tecnicamente escrementi, flooding the zone with shit, che sembra quasi rappresentare esattamente quella che è la politica dei gruppi editoriali, vogliamo chiamarli così, dei consigli di amministrazione che gestiscono i social network, quella che è stata definita l'AI trash. Diciamo, i social network non sono più il luogo dove una persona, come dice Facebook, rimane in contatto con le persone della sua vita, ma diventano luoghi in cui le notizie vengono diffuse, le opinioni pubbliche vengono diffuse, si scatenano dibattiti, ma sempre più recentemente, insomma, è il luogo dove pagine che nascono e che vengono e che diciamo, in brevi parabole di esistenza, per esempio, diffondono non solo false notizie, non solo false narrazioni, tra cui appunto la famosa fake news di Obama, ma molte altre fake news, e adesso abbiamo appunto una valanga di contenuti generati addirittura con l'intelligenza artificiale, che vanno che si confondono con del materiale di bassissima qualità, di mero intrattenimento, e che allo stesso tempo poi diventano quasi, che ne so, false pagine di divulgazione storica, politica, geopolitica. Spesso a gestirle sono amatori, ma spesso non identificati agenti che agiscono non si sa per chi, e che riempiono di quelli che vengono definiti oggi contenuti non solo le pagine dei social network individuali, ma addirittura generano un nuovo immaginario, e sembra quasi che Trump e la sua politica sguazzino in questa stanza riempita di spazzatura. Quindi volevo un attimo chiederti di più su questo elemento.
Sì, allora, prima dicevamo, Trump è il prodotto, diciamo, anche di un degrado, di un imbarbarimento del confronto pubblico e politico. Una volta che raggiunge il ruolo apicale, la presidenza diventa agente attivo. Mi chiedo a volte se una dinamica circolare simile non la vediamo anche con i social, no? Che riflettono un imbarbarimento, un abbruttimento del confronto pubblico e politico, lo riflettono, poi però lo acquiscono per modalità proprio di comunicazione che vengono utilizzate, ovvero perché chi gestisce quelle piattaforme lì, per tutta una serie di ragioni, ha interesse ad alimentare con i suoi algoritmi lo scontro, la bagarre, la gazzara, l'insulto, perché alla fine questo produce, no, movimento, produce pubblicità, produce introiti e quant'altro. Io lo usavo poco, ma ero su Twitter, X, che intanto non ha cambiato la proprietà. Sappiamo che la nuova proprietà di Musk ha puntato molto, no, su tutto ciò, e ho assistito direttamente alla trasformazione di un social che prima, soprattutto per gli accademici, per gli studiosi, era strumento, no, utile, perché circolavano tantissimi materiali utili o commenti interessanti, e diventare appunto un luogo di grande violenza verbale, volgarità verbale, dentro il quale una figura come Trump ovviamente naviga bene. Io ho finito di scrivere un libro che uscirà tra poche settimane, faccio uno spot e me lo scuso. Un libro che si intitola Buio americano, che è su Trump e la democrazia, la crisi della democrazia americana, che esce per il Mulino tra qualche settimana, e ho introdotto ogni capitolo con delle citazioni di post di Donald Trump dal suo social Truth, perché quando fu bandito da Twitter si creò il suo stesso social, fece un po' di soldi, l'ha messo sul mercato, così. E sono le nostre fonti primarie, sono i nostri documenti, no, in questo momento. Quando facciamo gli storici dell'età presente, del tempo presente, non possiamo lavorare su fonti di archivio, quasi nulla, utilizziamo le fonti pubbliche. Nel caso degli Stati Uniti, cosa sono queste fonti pubbliche? Sono i discorsi presidenziali, i documenti pubblici dei vari dipartimenti dell'esecutivo, le strategie di sicurezza nazionale, così via, fonti pubbliche, le interviste. Bene, oggi utilizziamo i post sui social. Quelli di Trump lasciano senza fiato per quanto violenti, quanto sgrammaticati, quanto surreali nel loro radicalismo siano, quanto offensivi siano. insultano sistematicamente. Trump ha l'abitudine, no, di dare dei nomignoli agli avversari politici, di ironizzare sulle loro fattezze fisiche, soprattutto se si tratta di donne, di offendere e così via. Sono impressionanti. Guardate bene, non è, non lo dico per alimentare quello sdegno e indignazione che sappiamo essere a loro volta motori del nostro attivismo social. Io, come tutti, tendo ad andare sui social quando sono indignato per dare sfogo alla mia indignazione. È l'indignazione, no? Il meccanismo che ci trascina a intervenire sui social molto spesso. Ma non è per quello. Il presidente degli Stati Uniti, dicevo prima, è l'unico ufficio elettivo negli Stati Uniti che ha l'intera nazione, no? Come suo collegio. È l'unica carica elettiva che esprime e riflette la volontà di tutta la nazione. È la figura politica più importante negli Stati Uniti e nel mondo. È l'uomo, spieghiamo, un giorno sarà la donna più potente del mondo. Non ci si gira attorno. Qualcuno vuole far credere il contrario, dice che il presidente degli Stati Uniti conta poco o nulla. Non è così, anzi, lo stiamo vedendo quotidianamente. Bene, quel pulpito lì, da cui figura come l'uomo più potente del mondo parla, ha una potenza anche pedagogica che non ha pari. Quella parola lì è una parola potente, è una pedagogia potente. Beh, se l'uomo più potente del mondo parla in quel modo lì, minaccia, offende, insulta, irride, quella la pedagogia pubblica che ne consegue è una pedagogia tossica. Perché a cascata, chi sono io normale cittadino per non parlare come lui? Chi sono io normale cittadino per non usare la stessa violenza che usa lui? No? E questa seconda esperienza presidenziale è un'esperienza in cui sono saltate tutte le inibizioni. Perché nella prima esperienza presidenziale di Trump, Trump non aveva il pieno controllo del Partito Repubblicano, non aveva creato un ceto politico trumpiano, non si era circondato di lealisti, non aveva preso possesso, diciamo, di una parte del paese. E quindi, se vi ricordate, la prima amministrazione Trump li misero attorno tutta una serie di figure che avevano lo scopo sostanzialmente di controllarne le intemperanze, no? C'era Tillerson agli esteri, Mattis alla difesa, McMaster, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale, Sessions alla giustizia e così via. Poi fu un casino totale con la prima amministrazione, cambiò 5 segretari della giustizia, 4 segretari della Homeland Security, diciamo, una roba che non ha, senza precedenti in termini di turnover, litigava con tutti, mandava via, arrivava gente. E anche quella confusione lì contribuì, diciamo, a attutirne gli effetti. La seconda amministrazione di Trump è un'amministrazione assai più efficiente, coesa e quindi radicale e quindi estrema. Ed è un estremismo che si rivede anche appunto nel discorso, nell'ostentata violenza e crudeltà. Voi avete visto la segretaria della Homeland Security, Kristi Noem, andare a farsi fotografare davanti al carcere in El Salvador, con gli uomini bestie tatuati e seminudi sullo sfondo, questa sorta di safari dell'orrore, no? In quell'occasione Noem ha detto, no? A beneficio di telecamera, questo è quello che vi succede se volete, se venite illegalmente negli Stati Uniti, e con una violenza, una ostentata crudeltà, dicevo, che riflette il degrado, una forma di degrado. È stata inaugurata una prigione, una nuova struttura carceraria nelle paludi della Florida, infestate di alligatori e serpenti, l'hanno chiamata Alligator a Alcatraz, e nella conferenza stampa in cui Trump illustrava questo accordo col governatore della Florida De Santis, tutto faceto, Trump ha detto dovremmo insegnare agli immigrati come si scappa da un alligatore. Perché se corri dritto ti mangia, mentre se corri a zigzag hai l'1% in più di possibilità di sopravvivere. E Ridanciano parlava di alligatori che si sbranano, no? Degli immigrati. Ecco, questa violenza è straordinaria, secondo me, si lega a un meccanismo comunicativo che i social rilanciano in continuazione. Ma voglio dire, chi di voi, mia moglie, quando comincio a arrabbiarmi sui social, mi blocca e mi trascina lontano da un computer, perché chi di voi non è stato coinvolto in qualche baruffa social? Marco, tu immagino che non ne hai mancate. Io sono un periodo in cui non riuscivo a non a trattenere, no? Se avessi avuto una mazza da baseball in mano l'avrei probabilmente sfasciata in testa, metaforicamente, figurativamente, al mio interlocutore social. Ho alcune persone, anche alcuni colleghi che mi tormentano di social, ho smesso di rispondere proprio. Però ecco, social sono un meccanismo generale, diciamo, muovono indignazione ma muovono anche rabbia, alimentano violenza, abbruttiscono i codici del discorso pubblico, del confronto politico. Trump è la sublimazione, espressione massima, credo, di tutto ciò.
Intanto registro la notizia, perché qui c'è una prossima presentazione da organizzare, insomma, se sta uscendo il libro, per tanti fogli, e mi sembra veramente una bella notizia questa, in un quadro che è fosco, ma che ci sia una possibilità di continuare a riflettere appunto nella maniera in cui stai facendo. Io concluderei, ti faccio in realtà una domanda che ne contiene tre, cioè era un modo, non sapevo come accorpare le ultime. Confessiamole in maniera proprio palese, per poi dare uno spazio al pubblico, ecco, alle domande del pubblico. La prima cosa che vorrei dirti è collegarmi a questo discorso del linguaggio, dicendo però, tra l'altro in un articolo che ho scritto insieme a Federico Romero avete coniato questo paradigma di gangsterismo rispetto proprio a cercare di trovare un paradigma che descriva Trump. E mi sembra che proprio vada anche nella direzione della maniera in cui amministra. Questo togliere tutto ciò che è intermedio tra il leader e il popolo, pensiamo all'attacco alle agenzie federali, per esempio, quello alle università, l'abuso di ordini esecutivi, cioè ne ha fatti nei primi 100 giorni più che non tutta la presidenza Obama, la prima presidenza Obama, e non sono comunque, anche se era un percorso in crescita, cifre non paragonabili. Anche direi, e su questo forse è un discorso ancora più ampio, si è parlato tanto di cancel culture, della deriva woke, ma si perde tutto l'altro discorso, cioè di una cultura cancellata dall'estrema destra. Pensiamo all'elenco delle parole da non utilizzare. Quindi la prima cosa che ti chiederei è questo, è ragionare su come l'amministrazione Trump sta cambiando proprio nella pratica. La seconda invece, il tuo libro era Obama, direi oggi sul sostantivo prevale il verbo, cioè oggi proprio quell'imperfetto è prevalente, e un po' penso sia una domanda che sorga. Come è stato possibile che da quel 2007, che proprio in un periodo di crisi, però che un po' nel mondo ci era sembrato un momento di cambiamento, di trasformazione, oggi si sia arrivato a questo, cioè appunto dalla presidenza Obama, che era una grande innovazione comunque nel mondo degli Stati Uniti, oggi invece si sia arrivato a Trump? E se su questo, noi abbiamo parlato tanto di Trump, pesa in qualche modo anche la crisi del Partito Democratico, nonostante poi l'amministrazione Biden, dicevi prima, della confusione sia stata dal punto di vista della coesione efficace, lo sia stato in fondo per alcuni aspetti economici, e anche qui inevitabilmente rimane da aprire un'altra questione, che è la guerra di Gaza, che sicuramente è stato tra i fattori di indebolimento dell'amministrazione di Biden. Ecco, so che sono tante questioni, però cercate di mettere insieme.
Allora, il mio mentore e modello, che è Federico Romero, grande storico degli Stati Uniti, anche dell'integrazione europea, scambiandoci delle email, chiedendoci come sia possibile tutto ciò, per una domanda che ti poni, e chiedendoci in quali categorie, no, imperialismo, cleptocrazia, perché i conflitti di interesse sono straordinari, A un certo punto Federico ha detto: no, questi sono dei gangster, cioè non nel senso, badate bene, la modalità di interazione, soprattutto nella politica internazionale, è una modalità gangsteristica, ti punto la pistola alla tempia e ti costringo a fare determinate cose perché io la pistola la ho e tu sostanzialmente no, e di nuovo un po' tra il serio e il faceto abbiamo detto, ma forse abbiamo scritto questo articolo sul Domani, forse è gangsterismo la categoria utile, che poi in realtà alcuni la utilizzarono già con Mussolini, quindi diciamo non è nuova, forse è gangsterismo. Allora, delle cose stanno accadendo e io credo un slittamento autoritario non inevitabile, il cui esito non è scritto, non è inevitabile, che però c'è, è in corso. È uno slittamento autoritario quello che vediamo negli Stati Uniti evidenziato in vari ambiti. Tu citavi gli ordini esecutivi, no? Trump governa per decreto presidenziale. Fino adesso l'unica legge sostanziale che è passata al Congresso, l'unico provvedimento legislativo è quello che deve passare al Congresso, la legge di bilancio. Altrimenti sostanzialmente questa amministrazione non ha coinvolto l'organo legislativo, non ha coinvolto il Congresso, pur essendo questo Congresso controllato, con maggioranze relativamente esili, ma controllato dai repubblicani, dallo stesso partito del Presidente. Quindi si governa con strumenti esecutivi del governo. Gli ordini esecutivi, i decreti presidenziali sono solo uno di questi, ne sono tanti altri, ma non vi tedio, insomma, con i dettagli. Non solo si governa in questo modo, dobbiamo andare a vedere il contenuto di questi ordini esecutivi. Sono ordini esecutivi che hanno colpito singoli studi legali nemici, impedendo l'accesso ai dipendenti di questi studi legali agli uffici federali e quindi impedendo a questi studi legali di svolgere il proprio compito, il proprio lavoro. Alcuni studi legali hanno capitolato e capitolando si sono impegnati a fornire servizi legali gratuiti all'amministrazione o addirittura potenzialmente alla famiglia Trump in futuro. Ci sono stati ordini esecutivi che hanno colpito università, specifiche università, che poi a monte queste università di responsabilità ce le hanno, ovvero hanno mal gestito finanziamenti federali, ad esempio, e questo ha dato la stura, ha offerto il pretesto a questa amministrazione di attaccarle. Di nuovo potrei fare tutta una serie di esempi. Ci sono stati ordini esecutivi, c'è un ordine esecutivo che cancella per decreto presidenziale un emendamento costituzionale. È stato immediatamente bloccato dalle corti, adesso piano piano arriverà la Corte Suprema. Ora, per cambiare la Costituzione negli Stati Uniti, per emendare la Costituzione, c'è bisogno del voto a maggioranza qualificata di entrambi i rami del Congresso, maggioranza qualificata dei 2/3 dei deputati o dei senatori presenti in aula. Fatto questo passaggio congressuale, l'emendamento deve essere ratificato da 3/4 degli stati, perché siamo in un sistema federale. Poi c'è anche un altro modo per emendarlo, che è convocare una convenzione costituzionale. Bene, perché? Perché la carta costituzionale è il testo fondamentale di tutti, ovviamente. Bene, Trump ha abrogato per ordine esecutivo il 14° emendamento, che è l'emendamento che sta dentro il trittico di emendamenti successivi alla guerra civile, che definisce il diritto di cittadinanza negli Stati Uniti. Diritto di cittadinanza per nascita sul territorio americano, lo chiamiamo ius soli, no? Che è un provvedimento, il 13° abroga la schiavitù, il 15° estende il diritto di voto o definisce il diritto di voto. È un trittico di emendamenti funzionale, fondamentale per la trasformazione faticosa e incompleta in una certa misura della democrazia americana in una democrazia multirazziale. Bene, Trump ha abrogato il 14° emendamento per ordine esecutivo, ripeto, un minuto dopo un giudice di Seattle, nominato da Reagan, un giudice di nomina repubblicana, ha immediatamente bloccato il provvedimento per la sua patente incostituzionalità, e poi adesso c'è un processo che ha già fatto un primo passaggio alla Corte Suprema, che ha negato la valenza nazionale di questa ingiunzione del giudice di Seattle. Quindi stiamo davvero andando oltre, lo vediamo negli arresti arbitrari di studenti. Una studentessa turca di Tufts, importante università di Boston, che aveva cofirmato un editoriale sul giornalino scolastico, l'unione scolastico, non ha fatto null'altro, non ha neanche partecipato alle manifestazioni, nulla di nulla, un dottorando del quinto anno che voleva solo finire il suo dottorato, che probabilmente qualche amico l'ha convinta a cofirmare quell'editoriale, si è fatta 50 giorni in un carcere del Lice, in una stanza con 20 altre donne in Louisiana. Ed è un provvedimento, misure intimidatorie, non hanno altra funzione. Potrei fare mille esempi, studenti arrestati, studenti che non hanno visto confermati i propri visti, studenti che hanno abbandonato gli Stati Uniti. C'è stato un ordine esecutivo che impedisce a Harvard di reclutare, di ammettere studenti internazionali, di nuovo bloccato da un giudice, da una giudice, in questo caso di Boston. Potete immaginare che un'università come Harvard, che è una delle più prestigiose università del mondo, non poter accettare studenti internazionali. E tanti tanti altri esempi che vi posso fare. Io ho un dottorando che il prossimo anno farà un anno a Chicago, parte degli scambi con la mia università, che per ottenere il visto J1, che io ho avuto tantissime volte, che utilizzo per studiare o per insegnare temporaneamente come visiting, inizialmente il visto gli è stato negato e poi è stata posta come condizione che rendesse pubblici tutti i suoi post social, rendesse pubblico l'accesso ai social, per far fare con l'intelligenza artificiale una verifica ai suoi commenti social. Commenti social ritenuti non appropriati, primariamente su Gaza, sarebbero stati motivi di rifiuto del visto. Stiamo entrando, diciamo così, in uno schema nordcoreano, non so come altro definirlo, insomma. Adesso sto esagerando, però insomma, siamo capiti. Schema autoritario. Vi tralascio gli esempi autobiografici, perché ne avrei un paio, insomma, anche su un viaggio che devo fare negli Stati Uniti con il consolato francese di San Francisco, che attiva dei meccanismi atti a garantire il mio ingresso regolare nel paese. Quindi questo è lo slittamento autoritario, c'è. Hanno delle responsabilità i democratici rispetto a questo? Ne hanno tante specifiche, molto legate al ciclo elettorale del 2024. La folle decisione di Biden di volersi ricandidare a tutti i costi, nonostante uno stato di salute, senilità evidenti, insomma, visibili a me che guardavo le conferenze stampa, immagino a chi in televisione, immagino a chi gli stava attorno. L'errore di non fare anche nei tempi strettissimi che era rimasti un mini ciclo di primarie che comunque hanno una funzione di legittimazione del candidato, della candidata prescelta, e quindi di affidarsi a una candidata estremamente debole per tutta una serie di ragioni. L'errore di mettere al centro del dibattito pubblico temi relativi anche alle guerre culturali, vi faccio subito un esempio, incomprensibili a una maggioranza di elettori e che hanno tolto i riflettori da temi ben più importanti. Trump ha fatto una legge di bilancio, i repubblicani hanno votato al congresso una legge di bilancio che toglierà l'assistenza sanitaria, secondo le proiezioni, a 10-12 milioni di americani. Okay. Quello è un tema su cui monti una campagna elettorale dalla mattina alla sera, perché quell'assistenza medica pubblica, si chiama Medicaid, un programma amministrato dai governi statali, grandemente esteso grazie alla riforma di Obama, quel programma di sanità pubblico piace anche ai repubblicani. Gli stati repubblicani che inizialmente rifiutarono l'accesso al programma Medicaid, all'estensione di Medicaid previsto dalla riforma Obama, molti di questi stati, Oklahoma, Missouri, Louisiana, stati repubblicani, sono stati costretti a farlo da referendum popolari, votati dal 70-80%, dal 70% degli elettori, a dimostrazione che anche gli elettori repubblicani su quel tema lì sono sensibili. Bene, invece che fare una campagna a tamburo battente su questo, i democratici, per scelta loro, perché ci sono cascati, sono finiti a dibattere dei bagni gender neutral. Al centro del dibattito della campagna presidenziale, oggetto di un ordine esecutivo di Trump, è il tema degli atleti transgender nelle competizioni sportive universitarie. Okay. Ci sono più di 500.000 studenti atleti del sistema NCAA dello sport universitario. Gli atleti transgender, per la maggior parte passati al sesso femminile nel processo di transizione sono meno di 10 e nessuno di alto livello. È una non questione che risolvi o non risolvi o che lasci in sospeso, su cui non monti una campagna in cui l'80% degli americani ha una posizione diversa dalla tua, e incluso il 50% dei tuoi stessi elettori democratici. Questo è un esempio tra i tanti che potrei fare. Quindi ci sono cascati a pie pari democratici dentro un dibattito orientato o definito da temi A, marginali, e B, perdenti per i democratici medesimi. E poi tante altre cose andrebbero dette. Infine, i democratici, in questa invece non è una loro colpa, la colpa forse dell'amministrazione Biden, hanno pagato un dazio molto pesante su Gaza. Cosa è accaduto negli Stati Uniti nell'ultimo decennio? È sostanzialmente evaporato un ampio sostegno bipartisan, democratico e repubblicano, a Israele. Cioè, il fondamento della relazione speciale tra Stati Uniti e Israele, che ha passato a varie fasi, ha avuto un momento cruciale di svolta tra il 67 e il 73, uno dei suoi fondamenti è che era politicamente trasversale. Sostenevano Israele tanti repubblicani, sostenevano Israele tanti democratici. Gli ebrei americani votano alle presidenziali tra il 70 e il 90% democratico, sempre sono elettori democratici, e c'era una componente di sionismo progressista di sinistra molto forte, molto influente dentro il partito stesso, Partito Democratico. C'era questa convergenza bipartisan. Bene, negli ultimi 10 anni è venuta meno. Oggi una larga maggioranza da sondaggio di elettori democratici, larga, simpatizza più per la causa palestinese che per Israele. La percentuale, vado a memoria, la percentuale di democratici che simpatizza più per la Palestina che per Israele, per semplificare, da sondaggio Gallup annuale, è passata dal 19% nel 2014 a più del 50% oggi. I repubblicani. Cos'è avvenuto? Che la questione dei rapporti con Israele è stata trascinata dentro il dibattito politico polarizzato, dentro lo scontro politico americano. Si è creata una relazione speciale, osmotica, tra le due destre radicali, israeliana e americana, ma è saltata la relazione speciale tra i due paesi. Alle urne, però, soprattutto in questo ciclo elettorale, a pagare dazio sono stati i democratici, perché il loro elettorato sulla questione di Gaza si è diviso. Un pezzo di elettorato democratico, soprattutto giovane, non è andato a votare. Io sono, come dire, aneddoti o casi specifici che però hanno, secondo me, un'alta valenza illustrativa. Due miei cari colleghi, uno insegnava a Princeton in New Jersey e l'altro insegna all'Università del Maryland, a College Park in Maryland, e hanno riferito che i quattro figli, due e due, molto motivati, due di questi molto attivi politicamente, avevano partecipato a campagne elettorali negli anni precedenti, al midterm del 2022, si sono rifiutati di andare a votare sulla questione di Gaza. Non hanno votato perché arrabbiati con l'amministrazione Biden. I democratici non hanno perso per questo. Kamala Harris non ha perso, e ha perso molto di misura. È stata una delle elezioni più strette della storia, con una candidata debole, con l'inflazione così alta, con tante cose. I democratici hanno perso di tanto così, di poche decine di migliaia di voti in 7 stati cruciali. Non hanno perso solo per Gaza, però Gaza è diventato un elemento che ha indebolito i democratici, o che ha lacerato e diviso il Partito Democratico. In una certa misura continua a dividerlo e lacerarlo, lo vedete bene. Avete figure come il governatore della Pennsylvania Shapiro o il capogruppo al Senato Schumer, che rimangono fortemente figlie israeliane. Avete altri che sono sempre più critici nei confronti di Israele. Questo tipo di frattura non esiste nel Partito Repubblicano, anche perché, ripeto, la relazione speciale oggi, se guardiamo Israele e Stati Uniti, non è più paese a paese, ma è destra a destra. Non è solo una relazione speciale, una relazione, dicevo, osmotica. I finanziamenti sono gli stessi, i consiglieri sono gli stessi, avete figure della destra americana, ebrei americani che diventano ambasciatori, Oren, che diventano ambasciatori di Israele alle Nazioni Unite, è capitato qualche anno fa. Avete Netanyahu che nel 2015, e qui mi fermo, ha fatto una cosa che non si è mai vista negli Stati Uniti: vedere un leader di un altro stato in visita ufficiale che parla al congresso, a camere riunite, e attacca ferocemente il presidente di quel paese, Obama, per l'accordo sul nucleare iraniano, invitato dai repubblicani, avete avuto una vice. E cos'era Netanyahu in quel momento lì? Era la destra israeliana che entrava nel dibattito politico statunitense o che cavalcava la polarizzazione politica degli Stati Uniti. E questo è qualcosa di oggettivamente nuovo, che per il momento però penalizza molto di più i democratici.
Io credo abbiamo un quarto d'ora più o meno per fare qualche domanda, quindi mi taccio e chiedo al pubblico se ci sono domande, ovviamente ringraziando tantissimo Mario Del Piero di questo intervento. Prego.
Prego, venga. Senza microfono.
No, venga. È una falsa notizia o è vero che Trump vorrebbe cambiare la Costituzione per essere eletto per la terza volta?
Allora,
grazie.
Un deputato della Georgia, mi sembra, ha presentato un disegno di legge in tal senso, che ovviamente non è avanzato. Faccio presente che i meccanismi, l'iter legislativo negli Stati Uniti è molto complesso, soprattutto al Senato, perché al Senato, per porre termine alla discussione su un provvedimento di legge e portarlo al voto, c'è bisogno del voto favorevole di 60 senatori su 100, altrimenti tu puoi fare ostruzionismo a oltranza e sostanzialmente bloccare. Quindi non ha chance di passare questo provvedimento legislativo. No, credo sia altamente irrealistico. Sono stati fatti dei disegni legislativi nei primi mesi, nelle prime settimane, c'è fatto un posto una volta di presidenza Trump incredibile, un disegno di legge, una proposta di legge per mettere anche il volto di Trump a Mount Rushmore, un disegno di legge per rendere il compleanno di Trump festa nazionale. È stata una gara alla piaggeria più grottesca. Dentro queste proposte di legge che non hanno possibilità di essere approvate, c'è stata anche questa sul terzo mandato. No, non credo si giungerà tanto. Ovviamente la Corte Suprema sarebbe chiamata a intervenire, ci sarebbe provvedimento di un giudice, ma la Corte Suprema sarebbe chiamata a intervenire. Il rischio molto concreto non è il terzo mandato di Trump, il rischio molto concreto sono provvedimenti che incidono sui meccanismi elettorali e rendono molto più complicato per i democratici riconquistare uno dei due rami del Congresso o la presidenza. Trump ha lanciato una campagna per impedire con legge federale l'uso del voto per corrispondenza, che sappiamo essere stato molto utilizzato, aver sicuramente aiutato Biden nel 2020. Alcuni stati repubblicani, in prima linea il Texas, stanno ridisegnando i collegi elettorali, questa pratica del gerrymandering, tu ridisegni i collegi elettorali per trarne un vantaggio. Di solito ciò avviene ogni 10 anni, perché ogni 10 anni c'è un censimento nazionale che fa una radiografia del paese, misura la popolazione del paese e alla Camera dei rappresentanti riattribuisce a ogni stato il numero di deputati che questo stato ha, perché è proporzionale alla popolazione. Tipo nel 2020, dopo il censimento del 2020, il Texas ha avuto 2 seggi in più, la California un in meno, New York un in meno e così via. Quindi a volte dopo un decennio sei costretto a ridisegnare i collegi elettorali perché non ne hai più 33, ma ne hai 35, il caso del Texas. In questo momento in Texas si sta votando nel Congresso statale un ridisegno dei collegi elettorali per spacchettare i collegi elettorali esistenti e massimizzare il vantaggio elettorale. Faccio un esempio. Ci sono tanti democratici concentrati nelle aree metropolitane, tipo a Houston. Però l'area di Houston fa un collegio più ampio che prende anche un pezzo di aree poco popolate, rurali, dove invece si vota più repubblicano. Tutto assieme questo collegio con Houston e un po' di periferia di Houston vota democratico. Io faccio un collegio in cui ritaglio tutti i democratici e li concentro in un seggio più piccolo che loro vinceranno, ma poi accorpo quell'altra parte e mi faccio un seggio che so che vinceranno i repubblicani. Si chiama gerrymandering la pratica, È una pratica incredibile, anche i democratici l'hanno usata, meno, molto meno nell'ultimo ventennio dei repubblicani. È una pratica ridicola. Voi avete i collegi elettorali che tagliano a metà il paese, qui una parte là vota in un collegio elettorale, quella parte di qua vota in un altro, letteralmente, per ottenere. Questo ridisegno dei collegi elettorali in Texas dovrebbe consentire ai repubblicani di vincere su 35 seggi, di vincere 5 in più e di passare da una maggioranza attuale di 22 a 13 a una di 28 a 7, 28 a 8.
Scusami, era una Vespa.
Quindi questo sta accadendo. Tra parentesi, il governatore della California Newsom vuol fare qualcosa di simile in risposta a, però c'è un problema: in California, come a New York, come in tanti stati democratici, non è l'autorità politica che ha la responsabilità o la competenza, sono organismi indipendenti, commissioni indipendenti, proprio per sottrarle a questi abusi politici. Quindi, per farla breve, il rischio democratico secondo me non è tanto la terza rielezione di Trump, peraltro c'è 80 anni, il patente sovrappeso, diciamo, non è capito. Presumibilmente non ha delle prospettive di vita illimitate davanti a sé, anche se il figlio vorrebbe candidarsi. Non è tanto quello, ma è un intervento su meccanismi democratici, soprattutto sulle procedure elettorali, che potrebbe svuotare ancora più di senso la democrazia statunitense.
La ringrazio,
grazie a lei.
Vedo lì una domanda.
Prego, prego.
Io preferirei che sui giornali una esposizione chiara, come è stata fatta questa sera. Io stamattina, come sempre, ho occhiato i giornali. L'unica cosa chiara che è venuta fuori è l'articolo di Nadia Urbinati, che se non ho capito male scrive sul suo stesso giornale, e ha inquadrato il problema nello stesso modo. Allora il punto è questo: le televisioni parlano così, molti giornali, cioè come ci si può informare tenuto conto anche che i social sono in mano? Ecco, questa è la situazione che a me preoccupa. E però, siccome a fine vorrei fare una battuta per concludere a favore di Trump, ieri in un fuori onda il nostro Presidente del Consiglio ha detto chiaramente che Trump ha un difetto, parla con i giornalisti, difetto che io non ho, ma che ci sia sempre qualcosa di peggio.
Non so se devo rispondere a questa domanda. Sì, a domani ho un articolo in uscita sul domani, anzi già online c'è una mia riflessione sulla dottrina Trump. Io credo in Italia, vabbè, adesso qui rischio la doglianza molto corporativa dell'americanista, credo che di Stati Uniti si parli molto male in Italia, per tante ragioni. Con un collega bravissimo oggi in pensione, Ferdinando Fasce, quasi una decina di anni fa, un po' meno di 10 anni fa, scrivemmo un lungo articolo sul Sole lamentando tutto ciò, dicendo anche che l'Italia è un paese non solo di commissari tecnici, ma anche di americanisti, no? Dove tutti sono americanisti. Credo che in Italia si parli male degli Stati Uniti, è un po' un paradosso, no? Perché poi c'è un'ossessione, o quantomeno un interesse collettivo molto marcato per gli Stati Uniti, c'è anche un senso di intima familiarità con gli Stati Uniti, no? Che chiamiamo erroneamente America, anche perché sentiamo di avere una certa intimità con quel mondo e di conoscerlo. Di riflesso, questa debolezza, questo parlare male di Stati Uniti in Italia, che è un parlare male anche nell'accademia, non voglio annoiarvi, però ecco, gli studi americanistici in Italia sono straordinariamente deboli, sono come tanti studi d'aria, addirittura più di tanti studi d'aria. Questa debolezza anche accademica e scientifica dell'americanistica si riverbera un po' sul modo in cui si parla degli Stati Uniti in Italia. Mi capita di andare un po' sui media, alla radio, in televisione, cerco di essere sempre più selettivo, perché mi sono trovato in situazioni molto spiacevoli, devo dire anche, e perché poi l'accademico in quelle situazioni spiacevoli casca male, perché o perde la testa, mi è capitato di perdere la testa e non va mai bene, o viene messo sotto da chi fa, diciamo così, l'attaccabrighe di professione, no? sui media, però ci vado proprio per questo, ma ci vado un po' per narcisismo, perché ci mancherebbe, ci vado perché la mamma è contenta se va in televisione, tutte quelle cose lì, però si va, e a volte ci si va anche controvoglia proprio per cercare di provare a ovviare a questa, a quanto male si parla di Stati Uniti in Italia, quanti americanisti improvvisati ci sono in questo paese, e qui mi mordo la lingua e mi fermo. Grazie.
Mi dicono dalla regia che abbiamo ancora tempo per una domanda, quindi io ne abbiamo due. Vabbè, le accorpiamo, e tre addirittura, le accorpiamo tutte, e poi sarà compito di Mario riuscire a...
Allora, sì, direi. No, volevo chiedere se in questo nuovo disegno del mondo, no, che Putin e Trump stanno facendo, ci può entrare anche la questione palestinese in qualche modo, in questa suddivisione così, a me questo, a te quello, mettiamoci d'accordo.
Facciamola, rispondo al volo. Sì. No, credo di sì. Allora, questo disegno del mondo è anche un disegno in cui le regole, le istituzioni, le pratiche multilaterali sono totalmente messe a lato, diciamo così, no? Il diritto internazionale non esiste più, o se esiste viene applicato in maniera difforme, con standard diversi a seconda dell'attore in questione. Allora, per farla molto breve, io credo di sì. Nel senso che se noi accettiamo, adesso semplifico davvero tanto, però se noi accettiamo che c'è uno schema neoimperiale, no? Beh, in Medio Oriente lo schema neoimperiale è una grande Israele che estende materialmente la sua influenza, la sua presenza e il suo dominio, e garantisce ordine e stabilità regionale grazie a questa potenza preponderante di cui dispone, e che non è riluttante, di cui non è riluttante in nessun modo a fare uso. Poi lì si pone il problema di come reagisce l'Arabia Saudita, intendiamoci, a questo schema. Però quello che stiamo vedendo è sostanzialmente questo. Cisgiordania, che, no, è un po' fuori dai riflettori, che siamo tutti concentrati su Gaza, ma quanto è avvenuto nell'ultimo anno e mezzo in Cisgiordania, in cui sostanzialmente è stata data carta bianca ai coloni. Azioni mirate in Siria e in Libano, ascoltavo oggi radio giornale venendo qui, la Giordania ha riattivato la coscrizione obbligatoria, no, di fronte al pericolo di un'azione militare israeliana, prefigura, diciamo così, un ordine medio orientale a dominio israeliano, in cui Israele agisce anche per conto degli Stati Uniti nel imporre una stabilità regionale fondata su una gerarchia, al cui vertice sta Israele medesimo. Quindi credo che si stia dentro quello schema lì. E di nuovo torno a quello che dicevo prima sull'importanza anche delle parole, dei simboli, la pedagogia tossica. Noi abbiamo cominciato a... le parole rendono l'indicibile dicibile, l'immaginabile immaginabile, l'impensabile pensabile. Oggi è pensabile una pulizia etnica a Gaza. Oggi è pensabile una espulsione, una deportazione di massa della popolazione palestinese di Gaza. È pensabile, è discusso. È addirittura, come dire, in vari scenari esiste quell'opzione lì. Perché è pensabile? Perché è discusso? Perché è proposto? Perché il Presidente degli Stati Uniti o il Premier israeliano lo dicono. Importanti ministri israeliani sostengono questa necessità. Ecco, questo è uno schema, diciamo così, che ci mostra anche quanto importanti sono le parole, che definiscono il perimetro, no? Di quel che è concepibile, di quel che è accettabile, di quel che non dovrebbe essere accettabile, ma diventa accettabile perché chi può promuovere queste azioni comincia a contemplarle e esterna questo suo contemplarle.
Direi, sì, tutte e due, lasciamo i due.
Grazie, mi collego a quello che diceva adesso sul pensabile e l'impensabile, e da donna, da attivista, da femminista, sono veramente preoccupata che si sta parlando di togliere il diritto di voto alle donne. Sembra una cosa assurda, ma sta succedendo. E siccome non è la solita sparata, ma si vede che c'è un disegno, no, dal vicepresidente ai gruppi religiosi più intransigenti, quindi è un disegno ed è quella, proprio quell'idea che si sta insinuando. Quindi, al di là di quello che sta facendo la politica, la cosiddetta società civile si sta attrezzando o no?
Allora sì, si sta attrezzando. Diciamo che questa società civile, nelle sue varie organizzazioni, associazioni, è uscita tramortita dal voto di novembre e si è attivata con maggior lentezza rispetto a quanto non avvenne 8 anni prima. Si ricorda la prima grande manifestazione, la manifestazione delle donne a Washington contro Trump. Però sì, si è attivata, ha portato milioni di persone in piazza, soprattutto alcune organizzazioni a partire dall'American Civil Liberties Union sono in prima linea, no? Nell'ostacolare determinati provvedimenti con costanti ricorsi alle corti. Non credo che il suffragio universale sia in discussione. Fa impressione vedere figure importanti, Thiel, Musk, lei citava Vance, ex segretario della difesa, avere una contiguità con pensatori radicali che ritengono il 19° emendamento un errore, che ritengono il diritto di voto alle donne un errore. Il pastore di questa chiesa di Moscow, Idaho, si chiama Mosca, Idaho, di Exet, quello alle cui scuole Exet, il segretario della difesa, ha mandato i suoi figli, lo teorizza da tempo, lo teorizza da tempo. Lo teorizzano appunto figure legate a questa lobby sudafricana della Silicon Valley, no? Che ha in Thiel e Musk i suoi esponenti. Apparentemente anche rispetto al Sudafrica avanzano posizioni che abbiamo visto di un certo tipo. Io non oso immaginare che non si andrà oltre, però è significativo della cultura politica di queste persone, questo è il dubbio. Questo è il dubbio. In un contesto in cui non è solo il suffragio femminile, il diritto di voto alle donne, è il suffragio universale che viene messo in discussione. Perché se leggete quel che scriveva Thiel prima di diventare Thiel, 15 anni fa, Peter Thiel, no, il fondatore di PayPal, è una figura importante a Silicon Valley, inizialmente molto legato a Musk, se leggete quel che scriveva Thiel 15 anni fa e quel che dice Musk, l'idea è che pochi eletti migliori, una elezione questa certificata dal loro successo economico e professionale, debbano governare le sorti del mondo, sottraendole a masse incapaci di governare e di autogovernarsi. Quel tipo di messaggio c'è. Musk fa, cioè, eugenetica familiare, no? Fa figli con varie donne perché vuole ripopolare il pianeta con figure superiori. No? Cioè, questa è la mentalità di sta gente, è questa, questo è indubbio. Che poi tutto ciò si possa tradurre in un'azione politica concreta, no, però è significativo anche della cultura politica di queste figure e più in generale dei tempi, ahimè, che viviamo.
Allora, circola in queste ore questa foto di Trump seduto dietro la scrivania, una mega sedia e scrivania enorme con queste bandiere, stemmi dietro la sua schiena e davanti questi capi di Stato europei nelle sedioline come quelle, no, che stanno lì alla corte dell'imperatore. Allora io la cosa di cui non mi rassegno, non capisco, ma l'Europa dove è finita? Cioè, chi sono questi qua che vanno, che prima prendono le mazzate con i dazi, poi vengono, sono costretti a partecipare a una guerra che magari forse neanche pensavano di fare, quindi sovvenzionare questa guerra contro l'Ucraina, e poi dopo Trump si ritira e loro sono costretti ancora anzi sono più realisti del re, vogliono continuare mentre quell'altro no, devono comprare le armi dagli Stati Uniti per poi darle all'Ucraina, e tutti contenti, e sono anche invitati a aumentare il PIL per le armi, danneggiando chiaramente le proprie economie sociali, eccetera. Ma la cosa ancora più stupefacente è il silenzio d'Europa sul genocidio di Gaza. Io questa cosa non la capisco. È vero, quel che dice l'Albanese, che con questa la domanda chiudo, c'è un'economia del genocidio che impedisce all'Europa di dare uno starnuto che possa un attimino impensierire Netanyahu, oppure solo servilismo nei confronti dell'Europa, scusi, dell'America e dell'economia americana.
Allora io credo l'Europa, intesa come Unione Europea, intesa come principali soggetti europei, parentesi, non è oggetto delle mie competenze primarie, il mestiere faccio l'americanista, come dicevo studio soprattutto la politica estera degli Stati Uniti, credo che questa Europa sia oggettivamente in difficoltà, anche perché oggettivamente in difficoltà sono i suoi leader naturali che hanno costruito quell'asse che ha storicamente mosso il processo di costruzione dell'Europa, che sono l'egemone economico, la Germania, e l'egemone militare, se vogliamo, securitario, che sarebbe la Francia. Per tutta una serie di ragioni, entrambi questi attori hanno attraversato anni difficili, certificati da risultati elettorali, nel caso tedesco, dalla crisi della socialdemocrazia tedesca, oggi anche da problemi economici evidenti che la Germania ha, certificati da tutte le difficoltà sociali e politiche della Francia. Insomma, negli ultimi anni è successo di tutto in Francia, il paese è stato paralizzato ce lo siamo già dimenticati, ma dalla protesta dei Gilets Jaunes, dalla protesta sulle pensioni e quant'altro. Quindi c'è una fragilità oggettiva di questa Europa. Credo ci sia una fragilità proprio delle regole, dello statuto che questa Europa si è data negli anni 90, che tendono a vincolare, a lungo hanno vincolato e imbrigliato la sua capacità d'azione. Non credo, come dire, che su tutti i dossier non credo di condividere il suo giudizio uniformemente negativo. E su Gaza c'è stata sicuramente una grave lentezza a muoversi, però poi alcuni governi europei importanti e pesanti, Spagna e Francia, sono tutti mossi, insomma, hanno provato a muoversi. Lì l'Europa sconta la sua debolezza più generale in Medio Oriente, o il fatto che capacità sua di condizionamento di Israele rimane abbastanza limitata, perché lì la variabile cruciale sono esterna alla regione, sono gli Stati Uniti e non è l'Europa. Sull'Ucraina, insomma, l'Europa, ovvero i principali paesi europei, hanno fatto quello che secondo me andava fatto, cioè sostenere il paese aggredito contro il paese aggressore, almeno in una prima fase. Poi si può discutere a lungo di mille altre cose, però lì c'è stata un'invasione e un'aggressione. Poi possiamo tornare al 91, alle promesse fatte a Gorbaciov e Shevardnadze sul mancato allargamento. Da storico io ho un ragionamento che faccio, che provo a fare, che provo a capire se l'allargamento era davvero, della NATO è stata davvero una minaccia alla sicurezza della Russia post-sovietica. La risposta è no. Se è stata un'umiliazione della Russia post-sovietica, foriera di problemi politici, la risposta tende a essere sì. Faccio un ragionamento più articolato, però nel febbraio 2022 c'è stata un'aggressione. Questo è indiscutibile, l'Europa ha fatto quello che doveva fare. Credo lei abbia ragione quando questa Europa, a partire dai vertici dell'Unione, non ha tenuto la schiena, per usare una metafora un po' grossolana, non ha tenuto la schiena sufficientemente dritta nei primi mesi di amministrazione Trump, soprattutto dopo il famoso Liberation Day del 2 aprile, quando vennero lanciati questi dazi assurdi, no? E i mercati si ribellarono, lo spread per i titoli di Stato americano salì moltissimo. Lì forse era il momento per rispondere con fermezza di fronte all'amministrazione statunitense, che fece rapida retromarcia sui dazi e che si trovò in difficoltà. La linea è stata la linea del compromesso, anzi, della condiscendenza, diciamo così. Von der Leyen è l'epitome, diciamo così, il simbolo estremo di questo atteggiamento. E sui dazi, io credo che cosa l'Europa, se vogliamo trovare una posizione unitaria che in Europa non c'è, spera, forse credo sbagliando, spera che la buriana passi, che al midterm dell'anno prossimo i democratici riprendono, nei rapporti con gli Stati Uniti intendo, che i democratici riprendono il controllo della Camera, al Senato è quasi impossibile, però riprendono il controllo della Camera dei rappresentanti e quindi mettano un ostacolo forte all'azione di Trump, che le corti continuano a bloccare tante iniziative di Trump, che qualche indipendente repubblicano al Senato si risvegli e che i mercati, che l'inflazione cresca negli Stati Uniti. Ecco, quindi con l'inflazione che cresce l'amministrazione anche sui dazi è obbligata a fare retromarcia. Credo stiano scommettendo su questo. Il 5% negoziato di spesa militare rispetto al PIL, no? Dei paesi NATO è del tutto cosmetico, è del tutto irrealistico, a parte che è un 3,5 a cui si aggiunge un vago indefinito 1,5 per spese infrastrutturali che hanno un qualche legame con la sicurezza. Cioè, tanto per intenderci, noi potremmo infilarci anche il ponte sullo stretto dentro quel 5% e dire che stiamo spendendo per la NATO. Quel 5% è del tutto irrealistico ed è comunque una proiezione decennale. Io credo che l'abbiano firmato pensando tanto fra 2 anni, no? Va come va, credo. Dopodiché è una scommessa pericolosa, io credo sbagliata, e accompagnata, quella sì, da espressioni di debole piaggeria. La lettera di Rutte a Trump, quella di cui quanto europei di cui bisogna vergognarsi, è inutile girarci attorno, insomma, scherziamo. C'è il segretario generale della NATO che striscia di fronte a un aggressivo presidente degli Stati Uniti dagli atteggiamenti patentemente anti-europei se non eurofobici, cioè, quella è una cosa vergognosa, in cui ci siamo. Però credo che a monte c'è una scommessa molto arrischiata e credo anche sbagliata.
Io ringrazio Mario Del Pero, ringrazio Federico Simonelli, vi invito al banchetto di Emera a prendere il libro. Chi vuole avere questa dispensa curata da Giovanni Montanari può lasciare lì il suo nome e l'indirizzo mail e gliela mandiamo. Non so se Paolo vuole chiudere, allora diamo appuntamento per il 23, il prossimo incontro con Giulio Cavalli, l'operatrice di Emergency. Ricordo anche che sempre sulla questione di Gaza, negli stessi giorni ci sono alcuni appuntamenti con alcune esponenti del Parent Circle, sia Fano che Pesaro. E buon concerto, perché quello di oggi sarà, dicono, di grande livello, quindi a dopo.
Facciamo la mattina, noi dobbiamo riprendere questa sicura.